Buongiorno da Franco Cristini. Un'operazione senza precedenti per isolare economicamente l'Iran, l'annunciano gli Stati Uniti, e colpirà anche i paesi che commerciano con Teheran. L'aumento delle rette di usi e supsi, Swiss Universities torna a esprimere preoccupazione per il disimpegno finanziario della Confederazione. A Pontresina, secondo giorno di processo per le morti provocate dalla frana del Pizzo Cengalo, la procura chiede pene pecuniarie sospese. Oggi le arringhe della difesa. Negli Stati Uniti, dunque, il segretario al Tesoro Scott Bessent ha annunciato il lancio di un'operazione senza precedenti per isolare economicamente il regime iraniano. L'operazione, che qualche giorno fa Donald Trump aveva addirittura paragonato al D-Day, non risparmierà neppure quei paesi che fanno affari con Teheran, anche se per il momento il segretario al Tesoro non ha voluto dire chiaramente che si riferisce alla Cina e alla Russia, paesi che consentono all'Iran di continuare ad esportare il proprio petrolio. Sentiamo da Washington Andrea Vosti.
Dunque, Scott Bessent ieri non ha fornito i dettagli su chi sarà colpito dalle sanzioni americane, ma ha delineato l'obiettivo della Casa Bianca: provocare il totale isolamento dell'Iran a livello economico, tagliare ogni linfa vitale che permette al regime di Teheran, un regime terroristico, lo ha definito Bessent, di continuare a minacciare l'America e i suoi alleati.
Our objective is to sever every economic lifeline that sustains this tyrannical regime until Tehran stands alone.
Il Tesoro statunitense sanzionerà più di una sessantina di entità, istituti finanziari, individui e imbarcazioni che consentono all'Iran di procurarsi tecnologie nucleari e missilistiche, oltre a prendere di mira settori come gli asset digitali, l'aviazione e il trasporto marittimo. Un'ondata di sanzioni che si conosceranno nel dettaglio nelle prossime settimane, a cominciare da un istituto finanziario che sarà annunciato già nei prossimi giorni. L'obiettivo di Washington è quello di isolare l'Iran dal resto del mondo, ciò che Trump, con la sua consueta iperbole, aveva definito un D-Day economico, riferimento all'operazione alleata che cambiò le sorti della Seconda Guerra Mondiale.
Sul piano delle reazioni, il ministro dell'economia dell'Iran ha replicato affermando di avere già pronto un piano sull'arco di 2 anni per neutralizzare le nuove sanzioni, aggiungendo che queste si riveleranno un'ulteriore sconfitta per Washington. I contatti diplomatici intanto vanno avanti. Ieri una delegazione di mediatori pakistani ha incontrato a Teheran il presidente iraniano. A detta dei pakistani sono stati fatti progressi significativi per riaprire lo stretto di Hormuz ed evitare una escalation del conflitto. Oggi in Iran è atteso il ministro degli esteri dell'Oman. L'aumento delle rette annunciato ieri per usi e supsi, aumenti di questo genere erano già stati annunciati nell'ultimo anno dai politecnici federali e da diverse scuole universitarie svizzere, esigenze finanziarie che si sono fatte sentire in conseguenza alla riduzione dei contributi al settore accademico decisa dalla Confederazione come misura di risparmio e che continuano a preoccupare appunto le accademie. Ce ne parla Umberto Gatti.
La Confederazione riversa oneri sui cantoni. I cantoni non riescono però a coprire tutti i nuovi costi e così quasi tutte le università svizzere sono state costrette ad aumentare le proprie rette a partire dal 2027. Usi e supsi sono solo le ultime in ordine cronologico ad aver preso questa decisione, che tocca principalmente gli studenti stranieri, le cui rette sono aumentate sensibilmente rispetto a quelle dei residenti. Luciana Vaccaro, presidente di Swiss University.
Questo è la conseguenza diretta della diminuzione del finanziamento della Confederazione dovuto al pacchetto di sgravio. Quello che a me mi preoccupa è che c'è un'altra spada di Damocle che pende sulle università e le SUP, ed è il programma di dissociazione dei compiti fra la Confederazione e i cantoni, nel quale i cantoni potrebbero vedersi accollare l'interezza della spesa universitaria. E quindi questa potrebbe essere una tendenza, una spirale negativa che si crea. Noi come paese non ce lo possiamo permettere di privarci dei talenti, e anche democraticamente sarebbe una spirale negativa che l'istruzione diventi un lusso, Quindi io mi auguro che la Confederazione ritorni indietro.
Questi timori e le speranze dunque di Luciana Vaccaro, presidente dell'organizzazione Mantello delle Università Svizzere. A Pontresina ieri la tesi della procura, oggi le arringhe della difesa, secondo giorno di processo dunque per la morte degli 8 escursionisti travolti il 23 agosto del 2017 dalla frana del Pizzo Cengalo. Alla sbarra, ricordiamolo, ci sono 5 persone, 2 funzionari cantonali, un consulente esterno, un collaboratore e l'allora sindaca del comune di Bregaglia, Anna Giacometti, tutti accusati di omicidio colposo plurimo. Stefano Barbusca.
Ieri, nel primo giorno di dibattimento, sono state riproposte le posizioni emerse durante l'inchiesta. Per il procuratore pubblico grigionese Bruno Ulmi, nelle settimane precedenti alla tragedia, sulle pareti del Cengalo si erano manifestati chiari segnali che indicavano l'imminenza di un grande crollo. Secondo la procura, questi elementi avrebbero dovuto portare alla chiusura dei sentieri e degli accessi alla Val Bondasca, misura che con ogni probabilità avrebbe evitato le 8 vittime. Invece gli itinerari per le capanne Sciora e Sashfuré non furono chiusi e, nella mattinata del 23 agosto del 2017, 4 escursionisti tedeschi, 2 svizzeri e 2 austriaci vennero travolti dal crollo di 3 milioni di metri cubi di roccia mentre scendevano a valle dalla capanna Sciora. La procura ha chiesto per tutti gli imputati pene pecuniarie sospese. In assenza di precedenti penali non sono state richieste pene detentive. Di tutt'altro avviso sono le difese. 4 imputati ieri si sono avvalsi del diritto di non rispondere. La consigliera nazionale Anna Giacometti ha invece sostenuto di essersi affidata alle valutazioni degli specialisti cantonali, ribadendo di non essere una geologa e di non aver mai ricevuto indicazioni che suggerissero la chiusura della Val Bondasca. Gli avvocati contestano inoltre la perizia giudiziaria curata da un geologo vodese per conto della procura, definendola lacunosa e criticandone diverse conclusioni tecniche. La sentenza è attesa per il 4 settembre.
Il cambiamento climatico e il settore agricolo, la prolungata siccità di quest'estate ha indotto l'Ufficio federale dell'agricoltura ad allentare le norme per le aziende biologiche e quest'anno potranno acquistare fino al 20%. Di foraggio convenzionale. La carenza generale di alimenti per animali ha tra l'altro anche portato a veri e propri casi di contrabbando tra Svizzera e Francia. Ce ne parla Alessio Veronelli.
Non solo frutta, ortaggi o cereali, anche il foraggio per animali risente delle condizioni climatiche. Con carattere eccezionale, l'Ufficio federale dell'agricoltura allora da subito adottato una norma che permette alle aziende biologiche di acquistare fino al 20% di foraggio convenzionale. Prevista dall'ordinanza sull'agricoltura biologica, la deroga permette così agli allevatori di coprire fino a un quinto del fabbisogno totale dei propri animali con erba e fieno di provenienza convenzionale, limite entro il quale è consentito anche il pascolo su terreni gestiti secondo metodi non biologici. Foraggio bene prezioso, tanto che a cavallo del confine franco-svizzero le autorità francesi parlano di contrabbando. Dozzine di camion, alcuni dei quali per evitare le strade principali si avventurano su sterrati nelle foreste, trasportano infatti illegalmente foraggio verso la Confederazione. In tutta Europa i prezzi sono aumentati a causa della siccità, ma in Svizzera si è pronti a pagare di più, fino a 200-215 franchi a tonnellata, contro i 160 in Francia, dove gli allevatori locali rischiano però di rimanere a secco.